13. Rimasero in piedi e il tavolo con le piastrine d'oro giallo, verde e bianco era tra loro. De Vincenzi vedeva il grosso brillante lampeggiare sul petto dell'uomo, ma anche gli occhi azzurri, cristallini, mandavano bagliori cupi. Lo sentì pronto alla lotta. Che cosa temeva?
«Da quanto tempo risiedete a Milano, signor Besesti?»
«2 mesi circa».
«Da dove provenite?»
«America del Sud».
«Italiano?»
«Di origine, come dice il mio nome. Sono nato in Argentina».
«Mai stato nell'Africa del Sud?»
«No, mai». A De Vincenzi sembrò che la risposta venisse un poco precipitosa.
«E negli Stati Uniti?»
«No».
«E in Inghilterra?»
«Mi chiederà se sono stato in tutti i paesi del mondo, sgranandomene il rosario?»
«Non in tutti, ma gradirei sentire la vostra risposta per quel che riguarda l'Inghilterra».
«Vuol dirmi perché mi fa queste domande?»
De Vincenzi sorrise. Per quanto fosse stremato dalla stanchezza e dalla tensione nervosa, quel colloquio lo divertiva. Non avrebbe neppure lui saputo dire il perché. Quale prevenzione poteva avere contro quell'uomo ricco, che si indovinava abituato al comando, che tutti rispettavano? La sua ricchezza stessa lo escludeva da ogni sospetto d'un delitto di quel genere. Ma era un delitto di interesse, quello? Il commissario aveva teso la mano sul tavolo e giocherellava con le piastrine preziose. «Vi fidate a lasciar l'oro così, voi?»
Gli occhi azzurri guardarono le piastrine.
«Sono campioni. Contavo consegnarli a una persona che alloggia in questo albergo per dargli lavoro».
«Carlo da Como?
Infatti, come lo sa?
Conoscete da molto tempo il signor da Como?» La risposta fu data dopo una breve esitazione.
«L'ho conosciuto a Milano».
«O a Londra?»
«Perché a Londra?»
«Ma ci siete stato a Londra, sì o no?»
«Sicuro che ci sono stato, ma quale interesse può avere lei a chiedermelo?»
«Avete conosciuto il maggiore Harry Alton?»
Questa volta Pompeo Besesti impallidì visibilmente.
«L'ho conosciuto, per caso, non a Londra però.
Dove siete stato nel pomeriggio e ieri sera e questa notte fino alle 4 del mattino?»
«Ma insomma, mi spieghi innanzitutto quale ragione e quale diritto ha di farmi tutte queste domande?»
«In questo albergo, ieri, è stato commesso un delitto».
«Che cosa vuole che c'entri io col suo delitto?»
«Hanno pugnalato alla schiena Douglas Laing».
«No!» Era stato un grido d'angoscia, il suo. Poi si riprese. «Hanno ucciso quel ragazzo?» Gli occhi gli si erano empiti di tristezza e anche di terrore. «Ma perché? Perché proprio lui?»
«E non hanno ucciso lui solo?» Proseguì la voce gelida del commissario. La trasformazione fu rapida. Pompeo Besesti aveva perduto ogni sicurezza tronfia e pettoruta. Gli occhi gli lucevano offuscati, spenti quasi. Le gote gli si erano rilassate. Il leggero tremore appena accennato fino allora si accentuava tanto da divenire fremito convulso. Era impressionante.
«Volete sedere?» gli suggerì dolcemente De Vincenzi. Fece un cenno quasi rabbioso con la mano. «Perché vuole che segga?» Anche la voce non era più la stessa. La sonorità piena e rotonda si spezzava. Aveva mancamenti striduli. Continuò.
«Ebbene, mi dica tutto. È necessario per me e per voi. Anch'io le dirò poi quali erano i rapporti che mi legavano». Ma si interruppe e guardò l'altro in volto con durezza.
«Infine, può darsi che la morte del ragazzo non abbia nulla a che vedere con quanto so io e quel che so io può non riguardare affatto la polizia italiana. Chi lo ha ucciso?» De Vincenzi, un istante prima, avrebbe avuto pietà di lui, lo avrebbe risparmiato, cercando di condurre il colloquio con delicatezza. Ma davanti all'improvviso ritorno di fiamma che s'era operato in quell'uomo così insolentemente volgare, vibrò il colpo diritto.
«Stiamo cercando un certo Julius Lessinger».
Besesti si fece livido.
Per qualche istante non poté parlare, se non con gli occhi, ed essi esprimevano un'angoscia martoriante.
S'era aggrappato al tavolo, che oscillò. Allora De Vincenzi gli si avvicinò, gli mise una mano sulla spalla, lo obbligò materialmente a sedere.
«Cercate di rimettervi e ditemi tutto quello che sapete. Soltanto così potrò riuscire a proteggervi in modo efficace». La pausa fu lunga. L'interrogatorio che seguì fu uno dei più penosi che De Vincenzi dovesse mai condurre nella sua lunga carriera. Era evidente che l'uomo aveva paura del pericolo ignoto, o noto a lui solo, che lo sovrastava e nello stesso tempo non voleva rivelare i segreti di un passato torbido e forse tale da costituire per lui, se conosciuto, un pericolo altrettanto grave. Subiva alternative di abbandono pietoso e di ribellione bizzosa e ostinata. De Vincenzi sentiva il dramma arroventarglisi d'attorno. Gli avvenimenti precipitavano. Lui aveva fretta e quell'uomo gli resisteva. Lo immobilizzava in una camera chiusa, mentre dal di fuori poteva venire a ogni istante il grido di un'altra vittima, lo sparo di una rivoltella, gli urli folli di una di quelle donne. Lo avrebbe schiaffeggiato. Soltanto il pensiero che neppure la violenza sarebbe valsa a costringere Besesti a una confessione intera e franca lo trattenne. «Dove avete conosciuto il maggiore Alton?» «Al Canada. Quanti anni or sono?» 4 o 5, non so più. Fu quando scoppiò la guerra. Come lo avete conosciuto?» Aveva dato quelle risposte con una certa scioltezza. Adesso si impuntò. «Il Canada, per essere un dominio inglese, era in guerra. L'Argentina no. Io non avevo più nulla che mi trattenesse a Buenos Aires. La mia ditta usciva da un'annata disgraziata. Non si facevano più affari. Commerciavamo in pelli. Ero stato derubato da un mio cassiere. Partii. Avevo qualche progetto. Sbarcai a Sydney. Fu in quella città che conobbi Alton e divenni suo socio in un'impresa. Di nuovo si smarrì. Armammo alcuni piroscafi, facevamo il cabotaggio con le isole. De Vincenzi lo scrutava in volto. Il cabotaggio voleva dire rifornire i sottomarini tedeschi? Il maggiore Alton apparteneva all'esercito inglese? No, come vuole. Che c'entra l'esercito inglese? Alton era libero. Ah, sì, lei dice per il suo grado. Oh, ma erano anni e anni che non apparteneva più all'esercito. Nel 1901, dopo la guerra coi Boeri, diede le dimissioni. A ogni modo, tutto quello che avvenne in quell'epoca non mi riguarda. Io non lo conoscevo neppure. Non c'entro io. Ha capito bene? Io non c'entro. Si era animato. Quasi gridava. De Vincenzi sorrise. Capisco. Rassicuratevi. Voi non c'entrate. Voi non avete avuto rapporti con Julius Lessinger. Besesti gli lanciò uno sguardo, non si poteva dire se supplice o eroso, lo sguardo di una bestia inseguita, ridotta allo stremo, che non chiede pietà perché sa che è inutile e a cui mancano le forze per l'ultimo balzo. Voi col maggiore Alton avete fatto solo il cabotaggio tra le isole? Era un commercio che rendeva molto? Ho rifatto la mia sostanza a quel modo. Lo credo. E in quell'epoca avete conosciuto la moglie del maggiore? L'altro lo guardò sorpreso. No, Alton venne in Europa, ma seppi allora, infatti, che aveva preso moglie. Si era sposato qui in Italia. Fu un lampo di intuizione che colpì il commissario. Gli sposi alloggiavano in questo albergo, vero? Come dice? Ma sicuro, lei mi ci fa pensare. Le giuro che non ricordavo. Sì, certo. Il maggiore doveva trovarsi qui in quell'anno, perché era questo l'indirizzo al quale io gli scrivevo da Sydney. E arrivando a Milano un paio di mesi fa, sono disceso in questo albergo appunto perché ne ricordavo il nome. E poi? Che cosa fece Alton? Tornò in Australia. Con la moglie? No. Veniva in Europa a raggiungerla un mese o due ogni anno, fino al 1917. Fu allora che sciogliemmo la nostra società. Vendemmo i piroscafi. Io rimasi ancora in Australia. Tornai per qualche tempo in Argentina, fino a un paio di mesi fa, quando decisi di venire a stabilirmi a Milano. Per fondarvi la banca dei metalli puri? Non sapevo che cosa avrei fatto. Certo, non vi sarei rimasto inoperoso. La banca è un'azienda sana. 10 milioni di capitale interamente versati. E tutti vostri? Sì, per bacco. I guadagni del cabotaggio sono stati davvero cospicui. È padrone di non crederlo. Nessuno può discutere il denaro che io posseggo. L'avvocato Flemington aveva avvertito anche voi della morte del maggiore Alton e dell'apertura del testamento, che doveva aver luogo proprio in quest'albergo e proprio oggi. Sì, ma la notizia non poteva interessarmi. Non avevo e non ho nessuna ragione per credere che il testamento di Alton mi riguardi. Come spiegate, allora, che l'avvocato abbia convocato anche voi? Non me lo spiego. E la morte di Douglas Laing? Ah, e la morte di Giorgio Novarreno? Hanno ucciso anche lui? Con una pugnalata. Tacque qualche istante. Il silenzio nella stanza era rotto dal rumore che faceva l'acqua, cadendo a gocce nel lavabo dal rubinetto malchiuso o guasto. De Vincenzi se ne accorse soltanto in quel momento, e da allora quel rumore penetrante, monotono, ininterrotto, l'ossessionò. Era come se le gocce gli cadessero ovattate, soffici, sul cranio. «No! Non posso arrivare a comprendere perché abbiano ucciso Novarreno. Lo conoscevo, l'ho conosciuto qui dentro. Ma non ho neppure lontanamente supposto che quel levantino avesse un legame qualsiasi con Alton o coi suoi eredi. Forse è stato lui a crearlo, un tal legame. Che vuol dire? Conoscete la signora Mary Alton? No. Ma Douglas Laing sì, vero? L'ho conosciuto qui dentro, sarà un mese. Quale amicizia o grado di parentela correva tra lui e il maggiore Alton, tra lui e la signora Alton? Non lo so. Con sforzo, Besesti si alzò. Una volta in piedi, sembrò ritrovare un po' del suo contegno ostentatamente pieno di dignità. Guardò il commissario con quel suo sguardo azzurro, ancora torbido, annebbiato. Commissario, questo interrogatorio è durato abbastanza. Io non ho alcun diritto e alcun dovere di raccontare a lei i segreti di un altro. Non ho nulla a che vedere con i delitti che sono stati commessi in questo albergo.
E con quelli che stanno per esserlo?
Distolse lo sguardo, che corse rapido alla porta. Non capisco quel che voglia dire. De Vincenzi scandì gelidamente.
Sta bene. Sapete benissimo a che cosa alludo. È mio dovere proteggere la vostra vita, come quella degli altri. Ma io faccio quanto è nelle mie possibilità, e voi non volete aiutarmi. Potrete prendervela solo con voi stesso.
Gli volse le spalle e si diresse alla porta. Aveva già la mano sul saliscendi quando Besesti lo chiamò. «Commissario!»
«Ebbene?»
«Quando arriverà l'avvocato Flemington, mi avverta. Ho bisogno di conferire subito con lui.»
«La riunione degli eredi era fissata per oggi. L'avvocato Flemington è già arrivato a Milano.»
«E non mi diceva nulla!» «Dov'è? Mi dica dov'è e mi lasci andare da lui.»
«Lo vedrete tra poco.»
E De Vincenzi uscì dalla camera e richiuse la porta dietro di sé. Nel corridoio c'erano Sani e due agenti.
«È venuto il dottore», gli annunciò il vice commissario. «Metti un uomo di guardia a questa porta.»
De Vincenzi si avvicinò alla camera numero 6. Quando fu sulla soglia, vide il dottore della guardia medica inginocchiato accanto al cadavere.
«La stessa ferita di quell'altro, dottore?»
Il medico emise uno di quei suoni inarticolati, con i quali si liberava dal fastidio di rispondere e si sollevò lentamente. Così lungo com'era, sembrava un compasso che si aprisse. Teneva fra le mani il coltello a serramanico che aveva estratto dal petto dell'ucciso. «La stessa arma, credo», disse, volgendosi a De Vincenzi. «Non è facile trovare un coltello con una lama così lunga e sottile. Anche questa volta ha raggiunto il cuore.» Poi il suo volto da teschio si contrasse e gli occhi gli scintillarono. «Ma non c'era lei e tutti i suoi uomini qui dentro quando hanno ucciso quest'altro? Lascerà che il massacro continui tutta la notte?» De Vincenzi alzò le spalle. «Io me ne vado e spero che non tornerete a chiamarmi ancora per estrarre pugnali dal petto dei morti.» Il commissario si era già allontanato dalla camera. Aveva disceso la prima rampa dello scalone, s'era messo a salire in fretta la scaletta ripida e quello continuava ancora a lanciargli dietro gli strali della sua ironia. Se si toglieva il modo rude e sgarbato con cui venivano proferite, De Vincenzi pensava che le parole del medico erano giuste. Nessuno avrebbe ammesso che si poteva ammazzare un uomo con l'albergo occupato dalla polizia e con agenti di guardia in ogni angolo. Cruni s'era seduto sull'ultimo gradino. Quando vide il commissario, si alzò, afferrandosi alla ringhiera.
«Novità?»
«No, cavaliere, lì dentro dormono», e indicò la camera delle cameriere. «Ho mandato via il facchino perché la sua camera è ancora occupata dal cadavere. In quelle altre due camere ci sono adesso due uomini, ma prima sono rimasti lungamente a parlare, chiusi nella prima camera. È stato il più grosso, quello che sembra un elefante, a chiamar l'altro, appena entrato nella stanza. Sembrava un ossesso e soffiava come una foca. Che cose avesse, non lo so, perché si sono messi a parlare in inglese. Aveva veduto la bambola di porcellana. De Vincenzi non dubitò un solo istante che l'agitazione di Engel fosse dipesa da quel fatto. Ma non gli apparteneva la bambola? E qual era la storia di quelle bambole di porcellana che dovevano venir portate a Milano e in quell'albergo per volontà del maggiore Harry Alton, il quale aveva raccomandato alla moglie di non dimenticare la propria? Ti preparo qualche sorpresa per nulla banale. Ma poi era sopravvenuto un fatto nuovo, forse atteso, anche se temuto, e le sorprese si erano fatte macabre. Stava per bussare alla porta di Engel quando ebbe un'idea e si fermò. «Vammi a chiamare l'albergatore. Portalo quassù. Fa presto». Virgilio arrivò con Cruni alle calcagna, che l'incitava a salire in fretta. Il povero uomo era abbrutito dal sonno e dallo spavento, tutto sconvolto da quell'ira di Dio che si era abbattuta improvvisamente su lui e sul suo albergo. «Da quanti anni voi gestite questo albergo?» Dovette ripetergli la domanda perché la capisse. «Da 2 anni», e diede qualche spiegazione a frasi mozze, ora verboso, ora incapace di trovare le parole. Lui era direttore di una grande birreria del centro. Aveva trovato 2 o 3 clienti di quella birreria che, un po' per aiutar lui e un po' credendo di impiegar con vantaggio il loro denaro, gli avevano anticipato i fondi necessari e lui aveva rilevato l'esercizio nel 1917, facendo un contratto d'affitto di 10 anni con l'antico albergatore, che era rimasto padrone dello stabile. Così, nel 1914, l'albergo delle Tre Rose era gestito da Bernasconi, uno svizzero che lo aveva fondato una 30ina d'anni prima e che si era fatto ricco, soprattutto con l'esercizio del ristorante. E adesso... «Dove sta questo Bernasconi?»
«Qui, a Milano. Abita in via Solferino. Ogni giorno viene a trovarmi. Io preferirei che non venisse, perché, si sa, ognuno vede le cose a modo suo e lui non fa altro che criticare e dar consigli.
Riaccompagnalo in basso e fatti dare con precisione l'indirizzo del vecchio albergatore. Alle 7 andrai a prenderlo e lo condurrai qui». Aveva sperato che Virgilio avesse potuto parlargli del maggiore Alton e del suo matrimonio, effettuato nel 1914 alle Tre Rose. Non c'era da far altro, invece, che aspettare che si facesse giorno per poter interrogare quel Bernasconi. Picchiò all'uscio di Engel. Prima fu il silenzio, poi un muovere di seggiole, un chiuder di cassetti. Nella stanza l'uomo si agitava. Bussò di nuovo e disse: «Apritemi, ho bisogno di parlarvi». La porta si aprì. Wilfredo Engel, enorme, massiccio, pachidermico com'era, aveva indossato un pigiama di seta bianca che lo stringeva sotto le ascelle sul petto e gli disegnava, teso fin quasi a scoppiare, il dorso e le gambe, per finire coi pantaloni a un palmo dalle caviglie, lasciando scoperti gli enormi polpacci nudi e villosi. Gli occhi piccini, sotto il ciuffo delle sopracciglia grigie, lampeggiavano di sgomento. «Che volete? Perché mi avete svegliato?» Ma non dormiva, invece. Il letto aveva il lenzuolo piegato per raccoglierlo, ma visibilmente lui non vi si era ancora coricato. De Vincenzi fece qualche passo nella camera, mentre l'uomo indietreggiava goffamente, agitando le braccia per ripetere la sua protesta. Ma per quanto guardasse in giro, il commissario non riuscì a vedere nessuna bambola. Doveva averla nascosta in qualche cassetto o nella valigia. «Signor Engel, tornate a letto, se volete, oppure sedetevi. Ho bisogno di interrogarvi con calma». «Ma chi siete, voi?» «Un funzionario di polizia. Non sapete che su questo pianerottolo, proprio davanti alla vostra porta, ieri sera c'era un cadavere appeso alla sbarra di ferro? Siete venuto per arrestarmi? In tal caso non parlerò, se non alla presenza del mio avvocato». «Ma perché dovrei arrestarvi? Siete stato voi a uccidere Douglas Lang?» «No, lo nego. Io non conoscevo neppure quel povero giovane. È mostruoso. Se lo hanno impiccato davanti alla mia camera, non c'è ragione al mondo per credere che io entri minimamente in un delitto così atroce». «Calmatevi.
Nessuno vi accusa di aver ucciso Laing, ma che voi non lo conosceste è una menzogna. Vediamo di non perdere tempo. Sarà meglio per voi e per me. Io non c'entro. Protesto. Ho diritto di farmi assistere da un uomo di legge. Ma sedette, facendo scricchiolare la seggiola sotto di sé, con le mani sulle ginocchia, le spalle curve, la testa a pan di zucchero spinta all'indietro per guardare De Vincenzi, sembrava uno scimmione gigantesco, suggestionato dagli sguardi del domatore e infilato in quel goffo costume bianco per far ridere. William Engel era vostro fratello?
Sì. Quando è morto?
Nel 1902.
Nel Sudafrica?
No, a Londra, tra le mie braccia.
Era stato ufficiale nella batteria del maggiore Alton?
Sì. De Vincenzi fece una lunga pausa.
Volete ripetermi quel che vostro fratello vi confidò prima di morire?
L'altro batté le ciglia.
Volete parlarmi di Julius Lessinger?
Interrogava, affettando di non dar peso alle domande. Spiava l'effetto di esse sul volto dell'uomo. Ma non era possibile che, così coriaceo, duro, legnoso come appariva, quel volto tradisse neppure un fremito, un qualsiasi movimento dell'animo. C'era solo da tentare di leggergli nello sguardo. E questo s'era fatto acuto, sottile, a succhiello. Due punti luminosi tra le ciglia socchiuse.
È una storia vecchia, quella che voi mi chiedete. Speravo che fosse sepolta per sempre.
E se vi dicessi che è stato Julius Lessinger a uccidere Douglas Laing?
Impossibile!
Perché? Chi altri avrebbe potuto volere la morte di quel ragazzo?
Chi altri?
Sogghignò. Poi riprese a sbuffare, a quel modo caratteristico, con le labbra protese, gonfiando le gote.
Chi era Douglas Laing?
Il figlio di...
S'interruppe.
Tese la mano verso il cassettone. Lì dentro c'è una bottiglia di cognac. Posso offrirvi un bicchiere?
Douglas Laing era figlio di...
Andate avanti! Volete che completi io la frase?
Era figlio del maggiore Alton.
Tornò a sogghignare.
Se lo sapete.
E sua madre?
Quale gentiluomo rivelerebbe un segreto simile?
Perché mi trovate in una camera ignobile, cacciato all'ultimo piano di un albergo di terz'ordine, credete di avere il diritto di insultarmi?
Che pazienza!
Ma lui non intendeva essere tortuoso per eludere l'interrogatorio. Peggio ancora, lui era tortuoso di natura.
Vediamo, Engel. Procurate di capire la gravità del momento e di tutto quel che è accaduto e che può accadere.
Come spiegate che abbiano messo il cadavere proprio sul pianerottolo della vostra camera?
È il luogo più nascosto dell'albergo, questo, per compiere un delitto. Avranno trascinato quel ragazzo fin qui su con un pretesto. Non vedete che è un vero e proprio scannatoio, questo? Non illuminano neppure a sufficienza le camere, per Dio.
Non lo hanno impiccato quassù. Douglas Laing era stato pugnalato da molte ore, poi lo hanno vestito, lo hanno trasportato sul pianerottolo e lo hanno messo a penzolare dalla corda. Engel mandò una specie di grugnito. Forse era turbato, ma come capirlo?
Sapevano che per salire in camera vostra questa notte voi non avreste potuto evitare di vederlo.
Io? Fece per alzarsi, ma ricadde sulla seggiola facendola gemere. Si trasse indietro. Guardava in giro per la camera.
Preparato per me.
Ed ecco quel che hanno lasciato cadere al principio di questa scala. De Vincenzi prese dalla tasca il fogliettino spiegazzato che Sani aveva raccolto sul primo pianerottolo dello scalone. Lo lesse. Il primo, il più giovane, l'innocente. Non è un avvertimento, è la serie che comincia.
Date qua!
Glielo strappò quasi di mano e lo guardò attentamente. Era spaventato. Tenne per qualche istante il foglio tra le dita, continuando a fissarlo. Sbuffava senza pause, ansimando. A un tratto scoppiò in una risata grassa, rauca, spezzata da colpi di tosse catarrosa. Aveva le lacrime agli occhi.
«Che c'è? Perché ridete a quel modo?
Straordinario! E voi altri ci siete caduti! Julius Lessinger, eh? I coccodrilli, la vendetta, la cassetta coi diamanti... Adesso tirerete fuori tutta quella storia che ha ossessionato gli ultimi anni della vita di Harry.
Ah, il cadavere appeso in alto per terrorizzarmi.
Ma lo hanno ucciso, quel ragazzo, e non hanno ucciso lui solo. Sicuro che lo hanno ucciso. Ma prima di tutto non è affatto certo che Lessinger possa trovarsi in Italia. E poi, basta questo foglio a dimostrare che Lessinger non c'entra per nulla nell'assassinio. E rideva, mormorando tra i singhiozzi, imbecilli. De Vincenzi si sentì invadere da uno strano senso di irreale, di fantastico, di pazzesco. Lessinger non è mai stato in Italia, ha sempre vissuto in Africa e in Australia. Non sa scrivere in italiano, Lessinger, e non potrebbe avere imparato in pochi giorni, se quasi neppure sapeva scrivere in inglese. Si fermò, sembrò calmarsi, porse il foglietto al commissario, si alzò. È tutta una commedia, come quella di mettermi la bambola sul letto. Maledetto da Como. Lui fa gli scherzi e gli altri ne approfittano. Quando in seguito De Vincenzi ebbe occasione di raccontare quella scena, disse: «Se non sono impazzito in quella camera, davanti a quell'uomo, non impazzirò mai più in vita mia. Perché, capite, se non ci fossero stati due morti, ancora si poteva ridere. Ma due cadaveri c'erano, e qualche minuto dopo, poco mancò che non ce ne fosse un terzo, e io già sapevo che stava per esserci